Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Tutto sommato, agli operai di Pomigliano è andata bene, perché Marchionne avrebbe potuto fare come i tedeschi, 1 su 10. Queste sono le parole pesanti di Carlo De Benedetti al riguardo di Marchionne, il quale nei giorni scorsi già si era preso l'ennesima invettiva di Della Valle, che ha addirittura esortato a liberare l'Italia da Marchionne e dagli Agnelli. Ecco, ieri De Benedetti appunto ci è andato giù molto pesante sul Marchionne, che troviamo sia su Pubblico, dove appunto viene riportata questa frase all'interno di una lunga intervista a Carlo De Benedetti, l'affondo di De Benedetti, la decisione Fiat è inaccettabile, e anche l'Unità riprende questa frase a richiamare alla memoria le rappresaglie dei nazisti, e Carlo De Benedetti, che ospite a Che Tempo Che Fa, usa l'ironia ma ci va giù pesante nel commentare la decisione di Sergio Marchionne di licenziare 19 dipendenti dopo la sentenza della magistratura che obbliga il Lingotto ad assumere 19 iscritti alla Fiomme lasciati a spasso per discriminazione. Trovo sia inaccettabile, ha detto De Benedetti, abbandonando le battute in questo caso, una vicenda talmente assurda che non capisco che logica possa esserci. Sì, battute sì, però insomma... Questo rievocare la decimazione nazista, che poi fu un'invenzione dell'esercito romano e che comunque l'esercito italiano ha praticato anche nella prima guerra mondiale, insomma, penso che Marchionne se la meriti proprio. Poi, sempre tornando a Pubblico, in prima pagina Luca Telese nel suo editoriale ci parla di Crumiri. Un tempo li chiamavano Crumiri, e si riferisce a una trasmissione in diretta della Sette proprio da Pomigliano, dove c'erano anche operai che dicevano cose del genere: ma noi pensiamo solo a faticare, a obbedire, quindi non abbiamo problemi, la colpa è di quelli della FIOM che rompono le scatole, se l'hanno licenziati, cavoli loro. E insomma, giustamente Telese ritira fuori la parola crumiri, che non si usa da tempo. Poi, sempre Pubblico stamattina, grandi strali feroci contro Beppe Grillo, titolo in prima pagina: telebavaglio a 5 stelle. Il movimento di Grillo ieri attacca Agorà, una trasmissione di Rai 3. Non mandate in onda le nostre interviste, e anche siete fra quelli a cui non possiamo parlare. E Vianello, che conduce Agorà, manda in onda lo stesso. È guerra all'informazione. E poi all'interno: diffide avvocati a Roma, è guerra tra Movimento 5 Stelle e Agorà, siete nella blacklist. Prima fanno l'intervista con l'inviata, poi si innervosiscono e dicono: con voi non possiamo parlare, non possiamo, come dire che il capo glielo impedisce. Il Fatto invece, no, perché io a lunedì non c'ero abituato a avere tutti questi quotidiani, sia Pubblico che Il Fatto. Il Fatto dedica quasi l'intera edizione di questo lunedì a un reportage sui segreti d'Italia, Repubblica Italiana fondata sul segreto. Il punto di partenza di tutto questo reportage, che occupa pagine e pagine, è un'intercettazione ambientale tra il numero uno di Finmeccanica Orsi e l'ex presidente dello IOR, Gotti Tedeschi. Emergono intrighi, nomine, paure, gelosie e ambizioni di chi conta in Italia. E in mezzo Chiesa, finanza e governo. E poi, sfogliando, troviamo Così comanda chi ha il potere. In Vaticano corrotti ricattati. Poi c'è questo signore, appunto, Gotti Tedeschi, che dice che va a dare del coglione al cardinale Bagnasco. Chissà se poi davvero l'ha affrontato così, dicendogli: coglione d'un cardinale, non devi fare queste cose. Vabbè, comunque queste sono chiacchiere intercettate. E a un certo punto tornano fuori anche le solite cene con le mignotte, questo è il frasario, la terminologia. Cene pallose, poveri potenti, costretti a serate noiose. Orsi e Gotti tedeschi si lasciano andare a ritratti degni di uno scrittore delle serate del potere romano. È Gotti a raccontare: ieri sera ho cenato in una casa privata con Mosca Moschino, in realtà il generale Rolando Mosca Moschini. E Orsi dice: era già in pensione, l'hanno richiamato perché il presidente l'ha voluto, ha fatto incazzare tutti i militari, però è una brava persona. E alla fine dice: c'era, come si chiama l'ex ministro, Pisanu, questi salotti romani seri, un po' pallosi in una maniera spaventosa, non ci sono mignotte, non ci sono politici, pensa, eravamo in 10 persone con le mogli. È una vita dura questa. Ma a proposito di Ior, insomma, andrei a rileggere un brano da un libro che si intitola Vaticano S.P.A. di Gianluigi Nuzzi, perché lo Ior, insomma, cos'è? Un paradiso fiscale o anche addirittura un'associazione a delinquere? Beh, comunque, scrive Nuzzi, lo sportello bancario dello IOR si trova nel torrione Niccolò V del Vaticano. Per accedervi bisogna superare il lasco controllo delle guardie svizzere con un escamotage molto semplice: mostrare una ricetta medica e dire che bisogna raggiungere la farmacia interna. Per aprire un conto in tale banca è sufficiente avere delle buone entrature nella nomenclatura vaticana. Lo IOR non emette assegni perché non ne ha bisogno, ma all'occorrenza li chiede alle vicine banche italiane con le quali ha rapporti privilegiati. In compenso lo IOR offre un'infinità di altri servizi che nessun'altra banca al mondo può offrire. Lo statuto e gli accordi con lo Stato italiano consentono allo IOR un'operatività di banca offshore, cioè una banca paradiso fiscale, al di fuori di ogni e qualsiasi controllo. Lo IOR assicura discrezione totale nelle operazioni, assoluta impunità e autonomia operativa a chi lo gestisce. Assicura inoltre un prezioso salvacondotto alla clientela disonesta. Chi la dirige sfugge a qualsiasi controllo. I conti non sono sottoposti a tassazione, ma per poter fare depositi bisogna salvare la faccia con una, sia pur minima, donazione al Vaticano. Lo IOR non può essere perquisito, i suoi telefoni non possono essere intercettati, i suoi dipendenti non possono essere nemmeno interrogati. Per sapere qualcosa sulle operazioni dello IOR, la magistratura di un qualsiasi paese del mondo deve chiedere una rogatoria allo Stato Vaticano. Ogni rogatoria viene regolarmente negata perché il Vaticano nemmeno è tenuto a evadere le rogatorie. Per pura cortesia, a volte si è vista qualche risposta evasiva e inconsistente. L'Italia ha siglato solidi accordi bilaterali con San Marino per quanto riguarda le operazioni bancarie, ma non col Vaticano. Il Vaticano non fa parte dei 34 paesi membri del gruppo di azione finanziaria internazionale che si sono impegnati per contrastare la criminalità e il riciclaggio del denaro sporco. I dirigenti dello IOR non possono essere qui in Italia né indagati, né arrestati, né processati. Essi godono di un'immunità non contemplata in alcun codice che ricorda solo quella prevista per il Presidente della Repubblica. Tutta questa anomala situazione della Banca Vaticana ha portato negli anni scorsi a gravi scandali di criminalità finanziaria che hanno visto il loro apice negli omicidi di Giorgio Ambrosoli, Roberto Calvi e Michele Sindona. Insomma, ci abbiamo un paradiso fiscale proprio nel cuore di Roma. Dunque, invece l'Unità stamattina è impegnata in uno scontro aperto con Di Pietro. L'apertura dice no alla legge trappola perché il PDL sta, oltre che difendendo il Porcellum, sta anche così insinuando una legge che prevede un premio che scatti oltre il 42%, insomma, come dire, noi non potremo governare, non governerà nessuno. E infatti il titolo dell'Unità è proprio così: nessuno vince. Ma dicevo, Di Pietro attacca l'Unità, oggi si difende l'Unità, killeraggio contro di me. Il leader dell'Italia dei Valori parla di un omicidio politico a proposito del simbolo già pronto per la nuova lista. Leggo in prima pagina: l'attacco dell'onorevole Di Pietro all'Unità travalica i confini della normale dialettica tra il leader di un partito e un giornale e assume l'aspetto di un'aggressione. Tutte e due si ritengono aggrediti, insomma. Alcuni termini usati, killeraggio, omicidio politico, disinformazione ricordano purtroppo altre stagioni con altri interpreti. Siamo certi che si è trattato di una brutta caduta di stile in un momento di nervosismo. Beh, in effetti Di Pietro altro che cadute di stile, ma insomma, chissà se è la volta buona per liberarsi di Di Pietro, non credo. Il resto del Carlino mette una foto veramente memorabile da collezionare, da ritagliare e mettere via. Il titolo è L'Italia dei cognati e c'è appunto Di Pietro con suo cognato agghindati in strana maniera, sicuramente sono in montagna. Di Pietro ha anche un cappellino di Foggia, un misto tra sud tirolese e giubba rossa canadese, e dice Gabriele Cimadoro, appunto, che dovrebbe essere il cognato, e Antonio Di Pietro, fotografati qualche anno fa durante una battuta di caccia. E insomma, Di Pietro stringe fra le mani una potente carabina di precisione con tanto di cannocchiale. A quale razza di animali andava sparando Di Pietro quel giorno? Ma comunque è un suo passatempo, oltre che lasciamo perdere, perché vabbè, insomma, la questione delle case già è stata ben illustrata da Report. Comunque, ancora ci si chiede che diavolo vuole Grillo da Di Pietro, come mai sta puntando su un cavallo azzoppato. Ma passiamo alla questione ben più importante per il mondo, per il pianeta e per l'umanità, perché poi alla fine, nonostante la potenza della Cina, alla fin fine sono sempre gli Stati Uniti, per ora, che dominano. E quindi scegliere il presidente è una cosa molto seria. Il Corriere della Sera titola in prima pagina: i sondaggi li danno appaiati e questo è un incubo. E infatti su Repubblica c'è proprio Vittorio Zucconi che titola il grande incubo del pareggio, perché ci mancherebbe anche solo questa. Secondo Zucconi, appunto, ci sono delle possibilità, insomma non è proprio probabile, però potrebbe finire in pareggio. Cosa che nel resto del mondo in genere non può succedere, perché basta un voto in più o in meno, insomma. E invece nel complesso sistema elettorale degli Stati Uniti può anche accadere questo, perché appunto avete visto un po', insomma, stato per stato, ci sono anche staterelli che non contano nulla per molti punti di vista, ma poi finiscono per contare molto nell'eleggere il presidente. Tutto questo sistema così complesso e che a noi sembra anche farraginoso, insomma, venne messo a punto per rendere meno influente il meno influente possibile il voto popolare, insomma, in modo da far sì che siano le oligarchie in qualche maniera a decidere. Però in qualche modo, insomma, andare a votare per Obama, soprattutto per sua moglie, andare a votare è qualcosa che dovrebbero far tutti, anche gli ultimi degli ultimi, anzi proprio loro, perché è soprattutto a loro che si rivolge buona parte della campagna elettorale, verso quelli che in genere neanche votavano prima. Il terzo incomodo è il partito X sulla democrazia perfetta, cala l'incubo del pareggio, risultato non impossibile, allora sarebbe la paralisi. A decidere chi è il presidente americano, se ci fosse un pareggio, sarebbe la Camera, che è in mano ai repubblicani adesso. Il Senato designerebbe il vice. Beh, vabbè, insomma, speriamo di no. Poi ci sono altre due pagine. L'inviato Federico Rampini: Harlem torna in trincea per Obama, dobbiamo portare tutti ai seggi. La povertà genera disaffezione, ecco appunto, mi riferivo a questo prima, nei confronti della politica, anche nei quartieri neri, ma l'obiettivo dei volontari è tenere alta l'affluenza. Comunque leggo in un riquadro di Flores d'Arcais: Brad Pitt e il voto sulle nozze gay. 176 proposition. Domani non si vota solo per Casa Bianca e Congresso. In molti stati, ben 37, i cittadini saranno chiamati a dire la loro sui temi più diversi. Sono le cosiddette proposition, veri e propri referendum, che possono cambiare, localmente, insomma, in quello stato, anche aspetti fondamentali nella vita degli americani. Quelli più attesi, almeno a giudicare dalla risonanza che hanno avuto sui media, scusate, una parola in latina, riguardano il matrimonio tra gay. In passato proposte di questo tipo sono state sempre bocciate, anche con ampi schieramenti bipartisan. Quest'anno le cose sembrano andare diversamente. Nel Maine, Maryland e nello stato di Washington i sì sono in vantaggio, stando ai sondaggi. E sarebbe la prima volta che un voto popolare sancisce la legalità delle nozze tra persone omosessuali. Beh, insomma, qualcosa di popolare nel voto statunitense ancora c'è. Attualmente i matrimoni gay sono in vigore in 6 stati: Vermont, New Hampshire, New York, Connecticut, Iowa e Massachusetts, e nel distretto federale di Washington. Ma chi si è impegnato di più per far vincere il sì è stato Brad Pitt, che ha messo a disposizione non solo tempo e popolarità, ma anche $100,000. Bravo Brad. Dunque, cos'altro? Sulle elezioni andrei anche sull'Unità, che ci parla di due, non deluse, ma di due protagoniste di una foto, insomma, che era stata riportata su chissà quanti giornali, siti e telegiornali. Insomma, le due donne in uno scatto la sera della vittoria di Obama nel 2008, che si chiamano Kelly e Chinier. 4 anni dopo, ritratto degli USA. E insomma, Kelly, la bianca delle due, ha vissuto 4 anni grami, non ha trovato lavoro, insomma, non è che sia delusa da Obama, però in qualche maniera quella felicità si è stemperata in 4 anni di inutile ricerca di lavori per sopravvivere, nonostante laurea, eccetera, eccetera. Chinier, il cui nome in nigeriano significa dono di Dio, invece dopo 4 anni ci parla di quanto l'America sia molto più razzista e che adesso non farebbe le stesse cose. Cioè, quello che non è andato, leggo verso la fine di questo articolo, è il mondo che si muove oltre la sua casa nuova e il suo terrazzo. In 4 anni ha sentito accusare Obama di essere musulmano, socialista, non americano, e soprattutto ha sentito la gente per la strada parlare a voce sempre più alta di quello che una volta sarebbe stato un tabù, tenuto a distanza in nome del politicamente corretto. L'America di oggi si mostra più razzista di 4 anni fa. Sono tanti quelli che ripetono che bisogna riportare il paese indietro. Ma indietro da dove? Piano piano, nella mente di Chinier, un nome nigeriano appunto che significa dono di Dio, si è insinuata la paura. 4 anni fa si era appiccicata sulla faccia l'adesivo che invitava a votare Obama. Oggi gli sticker restano intatti sulla scrivania, ha paura persino ad attaccarli sulla propria auto. Quindi neanche lei è delusa da Obama, anche lei rivoterà Obama, però ecco, questa offensiva razzista della destra costringe tanti a non manifestarsi più. E chi invece si manifesta e non ha peli sulla lingua è il grande Robert Redford, di cui non vedo l'ora esca questo nuovo film che ha finito di montare, che si intitola in originale, chissà se poi in Italia circolerà con lo stesso titolo, The Company You Keep, che è che è memoria, insomma, è memoria anche sua, è anche un film molto coraggioso, insomma, visto che parla degli Weather Underground. Io ero ancora molto giovane, ma li seguivo da vicino, poi insomma praticamente ne ho seguito anche il massacro e i secoli di galera che si sono presi tutti. Comunque erano idealisti che presero le armi contro l'FBI, e l'FBI li ha sterminati, e tutti quelli che hanno in qualche modo collaborato con loro, hanno offerto così aiuto, si sono fatti appunto tutto il resto della vita in galera, o quasi. Vecchi estremisti ancora in guerra 40 anni dopo. E poi un articolo che è uscito sul venerdì di Repubblica, da cui prenderei alcune battute dell'intervista a Robert Redford, proprio riguardo le elezioni, riguardo Obama, perché insomma Robert Redford è stato e continua ad essere un grande sostenitore, ma più che altro dice Romney sarebbe il disastro planetario per l'umanità intera. Insomma, alla domanda chi vincerà, dice: ma vince Obama, no choice, che vuol dire non c'è scelta, non c'è alternativa. Tra l'altro è stato intervistato, anzi non tra l'altro, soprattutto è stato intervistato da Enrico De Aglio, quindi insomma una bella firma in questa intervista. E dice: non c'è scelta, non c'è alternativa, perché è impensabile che vinca Romney. Ma se davvero vincesse Romney, prova a buttar lì De Aglio, allora sarebbe terribile, dice Redford, perché i repubblicani sono indietro di 100 anni, porterebbero indietro l'America di 100 anni, e siccome questo non è possibile, allora vincerà Obama. Ma poi, approfondendo, se ha fatto sbaglio Obama, e Redford dice, molti pensano che Obama sia un presidente radicale, di sinistra, ma in realtà non è così. È la sua stessa biografia a dircelo, è mezzo bianco e mezzo nero e quindi ha la necessità di essere accettato, di piacere sia ai bianchi che ai neri. È un avvocato e quindi conosce l'arte del compromesso, è stato un organizzatore sociale in una città dura come Chicago e sa quindi cos'è davvero una trattativa. Ha dovuto conquistare un partito che lo aveva accolto con diffidenza. Essenzialmente Obama è un grande mediatore, ma secondo me si è fidato troppo dei repubblicani. Però è stato un buon presidente. Ha difeso l'istruzione pubblica, l'ambiente, la sua riforma sanitaria segue dei sacrosanti criteri di giustizia sociale. Sarebbe un vero peccato non avesse altri 4 anni di presidenza. E, più avanti ancora, però, alla domanda cosa porterà gli americani alle urne il 6 novembre, è molte cose, ma sicuramente prima di andare al seggio guarderanno il famoso libricino dove continuano ad annotare entrate e uscite, quanto costa il mutuo, quanto è aumentata la benzina, e potranno essere anche sensibili all'idea che stavano meglio prima che venisse Obama. Questo è il pericolo. L'America è anche un paese smemorato. E poi purtroppo oggi la menzogna è molto più possibile che ai tempi del Watergate e può essere diffusa su larga scala. È il maggior pericolo per la democrazia. E l'avvento di Internet, secondo me, dice Redford, ha intorbidito tutte le cose. Troppa verità a troppo poco prezzo è uguale a nessuna verità. Io sono cresciuto in un tempo in cui i giornalisti televisivi parlavano lentamente. Penso a un personaggio come Walter Cronkite. Ponevano delle domande, si vedeva che erano interessati alle risposte. Adesso i giornalisti sono solo dei narcisi, sono solo interessati alle loro domande, alle proprie domande. Questo è un problema grave per il mio paese. Abbiamo fatto una guerra sulla base del falso e adesso ci portiamo i morti sulla coscienza. E saranno anche in tanti, chissà, come Robert Redford, a sentire questo peso sulla coscienza. Purtroppo sono in tantissimi a strafregarsene di questo peso. E Romney non vede l'ora, insomma, se dovesse mai vincere, non vede l'ora di scatenare nuove guerre. Dunque, così allora, così Robert Redford, per concludere con un'altra sua risposta alle domande di De Aglio, dice se dovesse fare uno spot per Obama, dice, oh, è semplice, direi semplicemente ai miei connazionali, calcolate come stavamo quando c'era Clinton e come stiamo dopo 2 turni di Bush. Li inviterei a non dar la colpa a Obama, ma a riconoscere la verità, e cioè che 8 anni di Bush ci hanno portato miseria, 2 guerre con incalcolabili perdite umane ed economiche e il nostro prestigio nel mondo ridotto a niente. E a proposito di guerre scatenate dalle amministrazioni Bush, ma bisognerebbe sempre ricordare, insomma, Rumsfeld, Cheney, perché Bush era semplicemente, quantomeno lo junior, il loro pupazzo. C'è una sull'unità, c'è un interessante commento, come dire, articolo, ma insomma riflessione, ecco, direi riflessione. Eccola qua, di Pino Arlacchi sull'attuale guerra civile in Siria. Pino Arlacchi è stato a lungo, insomma, ha lavorato a lungo per l'ONU in commissioni contro il narcotraffico, le mafie, la criminalità organizzata internazionale. Adesso è europarlamentare del PD. Leggiamo Siria, il caso delle armi ai ribelli. 30 anni fa, per fermare l'Unione Sovietica, vennero armate milizie islamiche afghane. Oggi l'errore si ripete a Damasco. E scrive Pino Arlacchi, quanto accade oggi appunto in Siria sembra contraddire il detto che la storia non si ripete se non sotto forma di farsa. Beh, insomma, questa più o meno l'aveva detta Nietzsche, ma un'originaria tragedia accaduta in Afghanistan 30 anni fa si sta ripetendo sotto forma di una tragedia ancora più grande. Sappiamo infatti da fonti ben informate che la maggior parte delle armi inviate in Siria dagli USA e dai loro alleati allo scopo di rovesciare il regime di Bashar Assad stanno finendo nelle mani di estremisti islamici del tutto simili ai mujahideen afghani degli anni 80. Come andarono allora le cose? E qui riassume Arlacchi. L'Unione Sovietica aveva invaso l'Afghanistan nel 79, installandovi un governo amico e alterando gli equilibri della guerra fredda nella regione. Gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e altri paesi decisero allora di finanziare e armare le milizie afghane anticomuniste. Usando il Pakistan come intermediario, USA e alleati si trovarono a dover distribuire armi di ogni genere a un variopinto arco di, tra virgolette, combattenti per la libertà. Una buona metà di queste milizie erano composte da quelli che oggi chiamiamo jihadisti islamici. Tra questi c'era un ricco saudita, un certo Bin Laden, che andò emergendo prima come finanziatore e poi come capo militare. L'Afghanistan fu inondato di armi leggere e infine anche dei micidiali missili antiaerei Stinger, che buttarono giù un bel numero di elicotteri d'attacco russi. Il governo di Najibullah non aveva fatto quasi in tempo a cadere nel 92, tre anni dopo il ritiro dell'URSS, che i combattenti della libertà si erano già divisi tra loro e avevano iniziato una nuova guerra civile. Da una parte i talebani, sostenuti dagli Stati Uniti e dal Pakistan. Ecco, oggi sembra quasi una bestemmia dire che i talebani erano sostenuti dagli Stati Uniti, ma questa è storia. E l'alleanza del Nord, sostenuta e armata da Russia, Iran e altri, sul versante opposto. I talebani entrarono a Kabul nel 96 e governarono l'Afghanistan fino a poco dopo l'11 settembre 2001, quando gli americani, divenuti nel frattempo loro nemici, invasero il paese per punirli della loro ospitalità a Bin Laden. Vabbè, insomma, così continua, qui potrei aprire delle parentesi, più che punirli dell'ospitalità a Bin Laden, che tra l'altro ricordiamo è stato anche sul libro paga della CIA a quei tempi, più che altro è perché i talebani non volevano garantire il controllo agli Stati Uniti, ovviamente, di uno dei più grandi oleodotti e gasdotti che passa appunto da lì, e quindi a un certo punto, poco prima dell'11 settembre, i plenipotenziari degli Stati Uniti dissero ai talebani: se accettate vi stendiamo un tappeto di dollari, se non accettate vi seppelliamo sotto un tappeto di bombe. Queste furono le frasi testuali. Poi ci fu l'11 settembre e sappiamo com'è andata. E a proposito di 11 settembre, concludo questa rassegna stampa con il ricordo dell'11 settembre del 73, il colpo di Stato in Cile e la dittatura di Pinochet, il colpo di Stato contro il presidente Salvador Allende. Beh, stamattina sulla stampa troviamo indirettamente un ricordo, anzi abbastanza diretto, cioè un'intervista al regista Montaldo, che dice: quando Allende mi chiese un film sulla sua vita, il presidente aveva visto Sacco e Vanzetti e mi propose di raccontare l'esperimento cileno. Tutto questo lo trovate a pagina 27 della stampa. Giuliano Montaldo, quando appunto Allende voleva che girasse un film sulla sua vita, proprio perché aveva visto il suo film Sacco e Vanzetti, mi chiesi se volessi raccontare l'esperimento cileno. Questo avveniva il 30 marzo 1973, la data c'è perché è una lettera proprio che viene riportata in facsimile sulla stampa, una lettera che aveva scritto appunto il presidente Allende a Giuliano Montaldo. Non ci fu tempo perché il presidente sarebbe morto l'11 settembre di quell'anno sotto un altro diluvio di bombe, stavolta dell'aviazione militare, appunto dei militari cileni capeggiati da Pinochet, ma per un colpo di Stato voluto dagli Stati Uniti, in particolare da un certo signor Henry Kissinger, Nobel per la pace. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.